Allora, benvenuti ai coraggiosi che hanno sfidato la neve. Il nostro percorso di Lexi oggi così incontra un brano molto conosciuto, che però in qualche modo dà un po' una svolta al nostro percorso, no? Stiamo riflettendo sugli incontri. E in particolare sull'incontro che è la fede. E abbiamo un po' visto nei primi due testi, ricordate, una descrizione di come funzionano gli incontri per gli umani, perché appunto siamo abituati a dire che la fede è l'incontro con il Signore Gesù, no? E cosa diciamo quando diciamo questa parola? E poi l'altra volta ci siamo fermati sul testo di Giovanni 5, il paralitico alla piscina, quello dell'angelo che muove le acque, che non faceva mai in tempo arrivare, no? E abbiamo un po' riflettuto su questo, su questa vita paralizzata che in qualche modo cerca un incontro al di là delle possibilità, no? E cerca nella cultura tipica del tempo un incontro magico, che è quello di una guarigione che viene dall'acqua agitata dall'angelo, e in realtà troverà un incontro di guarigione, ma che non ha la forma della magia, no? Che è un altro tipo di incontro. Oggi ci fermiamo un poco su il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, torniamo un poco indietro, i primi versetti, che è il racconto delle nozze di Cana. Ed è uno strano incontro perché in realtà non è un incontro tra due, no? Non c'è Gesù e qualchedun altro, no? È invece una situazione, un tipo di incontro, una festa di nozze, eh? Plurale, dove ci sono molti ruoli, molti personaggi: Gesù, sua madre, i servi, il maggiordomo, lo sposo, la sposa, cioè il motivo per cui c'è questo incontro e così via, no? E mi sembrava importante, sia per il testo stesso che poi leggiamo e analizziamo, ma anche perché, come dire, quando noi pensiamo a un incontro rischiamo sempre di pensarlo in termini molto personali a causa della cultura in cui viviamo, in cui tutto è molto individuale, no? E dunque la nostra idea di incontro è sempre io incontro uno, una, due, tre persone, no? Ma è un faccia a faccia, no? Mentre di per sé la gran parte della nostra vita è costituita da incontri plurali, cioè da situazioni, noi diremmo, più che incontri, no? Da situazioni in cui ci sono diversi ruoli, diversi livelli, con alcuni sono alla pari, qualcuno è più importante di me o ha più potere di me, qualcuno è più piccolo, più debole di me. E c'è un intreccio di incontri nel senso degli incontri individuali. E questo è un aspetto. Dall'altra parte, l'altro aspetto è che quando noi diciamo io incontro te, è come se presupponessimo che io è un concetto chiaro, univoco, unitario, e te è un concetto chiaro, univoco, unitario, no? Invece anche a livello individuale noi siamo una pluralità, dentro di noi c'è un po' di questo Gesù che va malvolentieri alle feste di nozze come tutti, di sua madre, c'è un po' dei servi, c'è un po' dello sposo, c'è un po' della sposa, cioè ognuno di noi è già plurale, no? Asterisco, nota a fondo pagina, noi tendiamo a rendere tutto, anche ciò che è collettivo nella materialità, nella realtà individuale. In realtà la scrittura sa bene che tutto è plurale, anche ciò che apparentemente è singolo, no? Quindi siamo proprio i capi opposti dal punto di vista culturale, no? La scrittura parla sempre di popolo. L'interlocutore di Dio, anche quando è una persona sola, è sempre il popolo, no? Perché per la scrittura la pluralità non è solo un dato esterno, ma è anche un dato interno ed è un dato, no? Dio non salva uno, salva un popolo, no? Nessuno si salva da solo, nessuno si basta da solo, nessuno può essere contento da solo. E anche qui non ci va tanto, no? Per saperlo, basta aver compiuto 15 anni, no? Ognuno di noi sa bene che non basta mai a se stesso, nei mille modi in cui poi la vita ti pone. Quindi siamo proprio agli opposti, noi interpretiamo anche il collettivo, ci scatta sempre la logica individuale. La Bibbia, anche quando parla della coscienza di qualcuno, la pensa plurale, no? La pensa abitata dai molti altri che la attraversano e dalle molte facce di me che coabitano. Allora, per questo motivo, oltre che per il contenuto, ripeto, che vediamo adesso, mi piaceva questa idea di mettere nell'elenco degli incontri una festa, cioè un luogo plurale, no? Una situazione in cui ci sono molti personaggi e in cui, come vedremo, ogni personaggio gioca una parte. E vi prego davvero di pensarla sui due piani, sia tutte le cose che dirò, sia sul piano della realtà, cioè ci sono io, c'è un altro, c'è un altro, c'è un altro, e solo tutti insieme viene fuori un incontro, ma anche sul piano dell'interiorità, dentro di me chi è Maria, qual è la parte di me che è la madre di Gesù, qual è la parte di me che è il servo che va a prendere le giare, qual è la parte di me, ogni cosa che dico vale sempre sui due piani. Leggo il testo, seppure molto conosciuto, ma vi prego davvero di ascoltarlo, sforzarsi di ascoltarlo come se fosse la prima volta, perché questo è uno di quei testi che, siccome è molto nelle orecchie, è molto sentito, molto conosciuta la storia, uno sa già chi è l'assassino, come va a finire, non lo sentiamo più e ci perdiamo i motivi fondamentali per cui poi Giovanni l'ha messo lì invece, no? Dice così: tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuno due o tre barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si formarono colà solo pochi giorni. Due annotazioni previe. La prima, questo testo è un testo di Giovanni. Già più volte abbiamo commentato testi dell'Evangelista Giovanni. Richiamo solo un'idea fondamentale che abbiamo più volte detto commentando l'Apocalisse, ma vale abbastanza per tutti gli scritti di Giovanni, seppure in modo diverso. Giovanni, se fosse nato oggi, avrebbe fatto videoclip, cioè è un regista di immagini e non di parole. I testi di Giovanni vanno quasi sempre immaginati visivamente, perché la sua preoccupazione non è quella di mettere dei contenuti intellettuali in ogni parola, tutti esatti, ma di costruire una scena. Quando ho spiegato qualche volta dei testi dell'Apocalisse, faccio sempre un esempio deficiente, ma che come al solito magari aiuta a capire. Quando noi in un film, in un certo momento della trama, sentiamo la porta che si apre, una porta che si apre scricchiolando, facendo quel rumore così, la musica che sale in crescendo con toni sempre più cupi e le luci dell'immagine che diventano sempre più oscure, ci aspettiamo l'assassino. Cioè, non ci chiediamo cosa vuol dire lo scricchiolio della porta, cioè, è una domanda che non ci facciamo, perché l'effetto che ci fa l'insieme dei segni crea in noi l'attesa di adesso succede qualcosa, e qualcosa di tremendo. Cioè ci aspettiamo la coltellata, l'assassino che è entrato, uno sconosciuto e così via. Giovanni scrive in questo modo: chiedersi ogni simbolo cosa vuol dire, nel caso dell'Apocalisse da pazzi, perché ogni due righe c'è un simbolo, ma anche nel caso del Vangelo chiedersi troppo intellettualisticamente una spiegazione non aiuta, perché Giovanni lavora di immagini, crea un'atmosfera. Proprio per questo bisogna leggerlo, come dire, con gli occhi di chi si chiede qual è l'atmosfera. Non so se riesco a spiegarmi, proverò poi a applicarlo, lo vedrai. Questa è un po' la prima premessa. La seconda premessa è: questo testo si capisce molto meglio per noi oggi, non quando è stato scritto, ma oggi sì, dal suo uso liturgico. Questo testo viene proposto nel ciclo in cui il Vangelo annuale, il Vangelo di Luca, nella prima domenica del tempo ordinario. La domenica precedente, che sarebbe come domani, il battesimo del Signore, cioè l'ultima domenica del tempo di Natale, leggiamo il battesimo di Gesù, una epifania, Gesù che si mostra e il Padre che dice: questo è mio figlio diletto. Abbiamo tre epifanie di fila: l'epifania, quella dei magi, la domenica dopo il battesimo del Signore, e si chiude il ciclo di Natale, cioè dalla parte di Dio, Dio ha mostrato tutto quello che doveva mostrare. Poi comincia il tempo ordinario e comincia con un segno per gli uomini, il segno di Cana di Galilea, e di nuovo un'epifania, cioè Gesù si mostra, è il primo segno. Lui che ha avuto fino a quel punto una vita nascosta fa vedere, fa intravedere qualcosa. Quindi questo testo non ci dice né dello sposalizio né delle virtù da Harry Potter di Gesù, che fanno risparmiare un sacco di soldi agli sposi che erano stati un po' tirchi e avevano comprato troppo poco vino. Cioè la questione non è un miracolo come segno magico. Qui si tratta veramente di un segno, cioè di qualcosa che Gesù fa per cominciare a mostrarsi, per dire in che direzione sta andando. È la prima confidenza che Gesù fa nel suo rapporto con gli uomini. Come la prima volta che a un amico, a qualcuno che abbiamo conosciuto, che ci sta simpatico, con cui cominciamo a tessere un rapporto, la prima volta che uno passa veramente due ore a dirsi delle cose, no? E in cui si rende conto che ha fatto un salto, no? Che fino a quel momento lì si era simpatico così, si era detto anche delle cose vere, ma era rimasto ancora a un livello in cui poteva arretrare senza tutto sommato troppi drammi. E poi c'è una sera in cui uno ha bevuto mezzo bicchiere di vino bianco in più e di fronte a quella persona condivide un senso profondo, e sa che questo è anche una compromissione, no? Che non potrà fare un passo indietro più. Quando si dice vita pubblica di Gesù si dice questa roba qua. Gesù si compromette e non può più fare un passo indietro senza un dramma. Riesco a farvi vedere un po' la faccenda. Ok. Per di più, la liturgia, casomai fossimo un filo tonti e non ce ne rendessimo conto, in quella prima domenica del tempo ordinario, come prima lettura rispetto a questo Vangelo, mette il testo di Isaia su il mio popolo sarà chiamato abbandonato, no? Aspettate che ho il testo esatto, così vedo, se ce vedo lo leggo. Dice Isaia 62, tu sarai chiamato tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E che vuol dire? Non si sta parlando di un matrimonio. Tutti quelli che usano questo testo sulla famiglia lo storpiano, perché qui ciò di cui si sta parlando sono le nozze tra Dio e il suo popolo. E infatti Giovanni, lo sposo non c'è se non per prendersi dei complimenti di cui non capisce il senso perché non lo riguardano. La sposa non esiste. Chi erano questi? Niente. Dei loro amici non si sa nulla. Si dice che a questo sposalizio c'era la madre di Gesù, e dunque, esattamente come ai tempi nostri, gli è toccato di invitare pure il figlio, perché faceva poco carino invitare solo la madre e non invitare il figlio. e quello si tirava pure dietro i suoi discepoli, e quindi gli è toccato di avere sti invitati in più. Ma non si dice niente del loro rapporto d'amicizia, lo sposalizio non c'è, cioè nel racconto di Giovanni non ce lo fa proprio vedere, no? La questione non è la magia dell'acqua tramutata in vino, ma la simbologia, no? Farci entrare nella logica nella prima domenica del tempo ordinario, all'inizio del ministero pubblico di Gesù, la prima cosa che fa Giovanni ci dice: che vuole fare questo qua? Che cosa ci sta confidando? Ci sta confidando che siamo chiamati a delle nozze con Dio e che la faccenda è seria. È una festa, ma è seria. Questo è la... sono riuscita un po' a farvi vedere, o no? Inoltre, in questo racconto, lo sposalizio è stranissimo. Per esempio, ci sono queste benedette 6 giare di pietra per la purificazione, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. Nelle case private non c'erano le giare per la purificazione, che stavano al tempio, al massimo nelle sinagoghe. Cosa ci facciano lì? Per di più, ciascuna 2 o 3 barili, secondo i calcoli degli esperti sulle misure dell'epoca, vuol dire che più o meno ogni giara conteneva 100 litri d'acqua. Cosa cavolo se ne facevano di 600 litri d'acqua, che peraltro erano molto più difficili di reperire del vino in una situazione desertica? Cioè, è chiaro che queste 6 già, e poi 6, Giovanni, che è un numerologo, c'ha la mania dei numeri, dappertutto c'è questo richiamo ai numeri. Giovanni è quello famoso dei 3 giorni per cui i conti non tornano, no? Gesù tra la morte e la resurrezione passa 3 giorni negli inferi, perché sono il simbolo dei 3 giorni del profeta Daniele, eccetera eccetera. Piccolo particolare: muore il venerdì pomeriggio, risorge il sabato notte, passa 1 giorno e mezzo, no? E quindi i conti non ci tornano mai, siamo sempre lì che stiracchiamo, poi ci aggiungiamo il giovedì sera l'ultima cena, però lui muore, non sta 3 giorni nel sepolcro. Ma è Giovanni che ci ha messo nella testa questa idea, perché gioca molto con i numeri, quindi che dica 6 non è casuale, e 6 è una meno di 7, capisco che l'osservazione è imbecille, ma come dire, 7 è il numero della perfezione, della pienezza, i 7 giorni della creazione, 7 vuol dire tutte, 70 volte 7 si perdona, si deve perdonare, 7 settimane dura nella liturgia il tempo pasquale, la resurrezione copre 7 volte la pienezza della creazione. La creazione dura una settimana, il tempo pasquale 7 settimane, no? Cioè 7 è il numero della totalità riferito alla storia. Quando uno deve dire tutto, dice 7, e qua sono 6, cioè tutto meno qualcosa. L'immagine che ci dà Giovanni con 7 giare di pietra piene d'acqua per la purificazione è: questo matrimonio è impietrito e imperfetto. Questo legame tra Dio e il suo popolo è di pietra, di acqua, non sa di niente, fermo e incompleto, ne manca un pezzo, no? È un matrimonio un po' stanco, un po' logorato, no? E Gesù trasformerà l'acqua in vino, cioè cambierà questo matrimonio tra Dio e il suo popolo in ciò che inebria, in una passione, diremmo noi oggi con il linguaggio moderno. Trasformerà il tran tran rutinario di un matrimonio un po' logorato in una passione travolgente che inebria come il vino, e in un vino buono. Boh, ma ci torniamo. Sono, come vedete, è un clima in cui Giovanni ci sta cacciando a forza, no? Le giare per la purificazione sono l'ossessione della legge per la purezza rituale, no? L'importante è avere le mani lavate fino ai gomiti e non aver toccato cadaveri, non mangiare cibo impuro, no? E Giovanni è quello che fa fare i miracoli a Gesù di sabato, ricordate il testo che abbiamo letto, no? Dove il problema non era chi ha guarito il paralitico, no, ma come si è permesso di guarirlo di sabato, no? Giovanni ha molto questo tema. Allora, le giare d'acqua per la purificazione sono esattamente questa figura, no? Allora, questo sposalizio dunque è uno strano sposalizio, uno sposalizio in cui i contendenti, lo sposo e la sposa non si vedono, non ci sono, è talmente stantio che non hanno un volto, che sono una funzione, chiamò lo sposo che non ha un nome. Dall'altra parte, come dire, avremo un orizzonte completamente diverso. La conclusione che Giovanni mette in Apocalisse è: sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Apocalisse 19, quasi alla fine del libro. E Giovanni ha molto chiara questa idea, che le nozze dell'agnello sono questa nuova storia, una nuova casa, una nuova vita. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. È carina questa cosa. Gesù al Tempio, al capitolo 5 che abbiamo letto l'altra volta, ci va di sua volontà, per diritto, è un israelita. Alla piscina di Bezzaida ci va perché decide di passare di lì. Al capitolo 4 si parla dell'incontro tra Gesù e la Samaritana e si inizia dicendo doveva passare di lì. Cioè Gesù è condotto da una volontà, la sua, quella del Padre, da una decisione. Qui invece è invitato e il tono direbbe un po' di malavoglia da come risponde a sua madre. E qui c'è già la prima cosa interessante. E questo versetto è, come dire, lo stesso suono del viandante silenzioso di Emmaus, no? I due di Emmaus che stanno scappando, sono sconfusionati così, ma fanno tanto di fare una domanda, no? Invitano Gesù al dialogo dicendogli: solo tu sei così straniero, no? Basta aprire uno spiraglio e Dio entra, ma quello spiraglio bisogna aprirlo, bisogna invitarlo a ste nozze, magari controvoglia. E non è importante il motivo, aver capito cosa si sta facendo, però certo, se uno sta completamente installato nella propria vita, totalmente, solidamente equilibrato, convinto di possedere in se stesso la chiave di tutto e di non dover invitare mai nessuno a una festa, non succede niente. Ma questo versetto: fu invitato alle nozze anche Gesù, è la chiave di tutto quello che succederà. Se non l'avessero invitato non avrebbero bevuto vino, che non hanno nemmeno saputo alla fine che proveniva da Gesù, l'hanno saputo solo i servi. Questi non hanno capito perché lo avevano invitato, non hanno capito da chi veniva il vino, però si sono goduti una buona sbronza. Bene, anche qui contro il mito della nostra teoria sulla fede, che è per il 95% consapevolezza, no? Che uno deve capire, sapere, scegliere, dire, fare, impegnarsi. Ma certo, ognuno di noi ha bisogno di sapere perché fa le cose, ma perché siamo umani, non per le questioni di fede. Cioè, perché ognuno di noi normalmente è abituato a cercare di capire cosa sta facendo. Ma in genere i motivi che si dà sono, per almeno la metà, motivi tendenzialmente fasulli. Cioè, sono quelli che in quel momento ti sembrano veri, poi in realtà, se ci pensi 5 anni dopo, ti rendi conto che certo, sì, quelle cose erano anche parzialmente vere, ma c'era molto altro che si stava muovendo e che ti ha davvero spinto rispetto ad alcune questioni. E tutti noi, che mi pare a occhio abbiamo compiuto tutti i 15 anni, sappiamo bene che la consapevolezza non salva. Cioè che essere consapevoli certe volte è solo la grande soddisfazione di poter dare un nome a quanto male si sta. E lì si ferma. Che è l'amore che salva, ma non lo dico qui in termini morali, no? È il tocco di un altro, è una voce che mi chiama fuori, no? È la mia capacità di buttare il cuore oltre l'ostacolo, è la mia capacità di fidarmi della vita che mi abita e di continuare a crederci anche quando non avrei nessun motivo per crederci, no? È la mia capacità di farmi coraggio. Questo salva, non la consapevolezza, no? Salva, tra virgolette, anche nella vita quotidiana proprio, no? Ci tiene in piedi. Dunque, bisogna però in qualche modo, da qualche maniera, invitare Gesù alle nozze, secondo l'antico criterio che usa la comunità ebraica romana, per la quale, poiché c'è una leggenda, come già ho detto forse una volta, che il Messia riapparirà sotto Ponte Margherita in forma di un mendicante, la comunità ebraica romana fa sempre molta carità, si occupa molto dei barboni che abitano sotto Ponte Margherita, che infatti è un ponte molto abitato da barboni, perché è un ponte anche accurato, perché nel dubbio, non sapendo se uno di quelli è il Messia, uno dice mettiamoci al tranquillo. Lo dico così per dire, poiché forse non saremo consapevoli che stiamo invitando Gesù, ci tocca invitare un sacco di gente, sperando che fra tutti a un certo punto ce l'abbiamo. E in genere funziona esattamente così, e questa è l'idea per cui Gesù dice i poveri sono sempre con voi, perché se uno si prende cura dei più poveri, dei più deboli, a un certo punto con loro, con i poveri, Gesù viene. Finiamo per invitarlo, sapendolo, non sapendolo, capendolo, non capendo, fa niente, però lo evitiamo. Allora, fu invitato anche alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli, e nel frattempo era venuto a mancare il vino, che insomma per una festa è un po' un guaio, evidentemente. Cioè c'è una situazione di forza, qui non ci sono paralitici, ciechi, tutti questi poveri diavoli su cui Gesù fa dei miracoli. Qui c'è una situazione di pienezza di vita, è una festa, no? È una decisione, un matrimonio che dovrebbe almeno teoricamente preludere a un futuro, no? Anzi, sono delle persone che sono in grado di invitare altri, no? Ma questo matrimonio, come le sei giare, manca di qualcosa. In questo caso il vino, no? Manca una giara, manca il vino, e qui Giovanni è molto chiaro, no? Traduco proprio terra a terra, perché sennò parlo non so fino a che ora. Il modo che qui Giovanni usa è negativo, per dire quello che spesso abbiamo detto in positivo, no? Il meglio deve ancora venire. Cioè l'unica illusione non accettabile è quella di pensare che tutto è nelle nostre mani, che tutto di me, che tutto della vita, che tutto ciò che deve accadere o che posso scegliere sta dalla mia parte. La buona notizia cristiana è: ti manca sempre un pezzo, detto in negativo, o detto in positivo, c'è un'eccedenza di te, anche nel momento della pienezza della tua forza, nella festa delle decisioni della tua vita, non solo quando sei paralitico, cieco, storpio, no? Ma anche quando sei in un momento di festa, tu non sei tutto lì, c'è ancora un pezzo, manca qualcosa, c'è un vino buono che non c'è, che non è a tua disposizione, che sta nelle mani di un altro. Per questo il messaggio fondamentale del cristianesimo è un messaggio di amore, di misericordia, non per motivi morali, ma perché se io non sono tutto lì, c'è qualcun altro che ha in mano il pezzo migliore di me. E dunque vado in cerca del pezzo migliore di me, presso i poveri, presso gli altri e presso Dio. Ci manca sempre un pezzo, non come insufficienza, no? Ancora una volta, non tanto come insufficienza, ma proprio come la sovrabbondanza di un'eccedenza che sta altrove, no? Abbiamo spesso detto, l'esperienza della fede è vivere appoggiati sul pezzo che non sta nelle nostre mani, su questa eccedenza che è la parte migliore di noi, no? Veramente il meglio deve ancora venire. E fino all'ultimo giorno della nostra vita il meglio deve ancora venire. Dunque viene a mancare il vino, e qui c'è questa scenetta famosa e stracommentata. La madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. A parte la ovvia considerazione, questa molto antropologica, che le madri sono state istituite per non ascoltare, per cui di fronte al diniego, alla reticenza di Gesù, va avanti come un panzer, proprio ha parlato suo figlio, no, non ha detto niente, e lei va avanti, questo cioè è ovvio. Ma come dire, molto spesso questo testo è commentato nella luce di questa mediazione mariana, no? Si ragiona molto su questa mediazione mariana. Io trovo che, come dire, che questo è per un certo verso troppo poco, se ciò che Giovanni ci sta dicendo è questo sposalizio di Dio col suo popolo, no? Solo in una lettura molto individualista Maria è così centrale, lei come lei, no? E Gesù è un po' maleducatino, per cui prima la chiama madre, poi la chiama donna, con un po' di disprezzo maschilista, no? Mi pare che qui la dinamica sia più fondamentale, anche perché Giovanni non spreca tempo a dirci una cosa così solo per dirci che, no? Peraltro vi faccio notare che dopo tutti i racconti della nascita di Gesù, eccetera, eccetera, l'ultima apparizione di Maria è qui, in questo testo, riappare sotto la croce. Non casuale. È come se questo testo segnasse, lo dico in termini moderni, ovviamente Giovanni non lo pensava in queste parole, ma per capirci noi, segnasse la fine dell'adolescenza di Gesù. Gesù si emancipa. Ma cosa più grave, Maria accetta l'emancipazione di Gesù, che non è così scontato. In questo matrimonio, in questa famiglia, in questa maternità e figliolanza che non è solo quella biologica, c'è veramente questo passaggio, no? Questa esperienza del discepolo che deve lasciar andare. Faccio un esempio terra a terra, così capite a cosa mi riferisco, ma non vorrei che sembrasse troppo terra a terra, no? Tutti noi, molti credo almeno tra noi, ma è abbastanza una storia consueta in questi anni, ci siamo innamorati della fede nelle nostre età giovani, quando uno ha vissuto esperienze di gruppi, di campi, e giovani non vuol dire necessariamente giovani di età, no? Nei tempi della nostra vita in cui uno era tutto proiettato, no? E ha fatto i gruppi, le cose, i campi scuola, è stato preso da un giro che gli hanno dato un gusto forte della propria esistenza, no? Poi è arrivata la vita, no? E molti di noi pensano con nostalgia, dicendo, vabbè, certo, no? Sì, era l'età, era avere 15 anni, erano i campi scuola, era quell'atmosfera, no? Piuttosto che quella comunità, quel monastero, quel luogo, no? Quel parroco, quell'animatore X, no? Rimaniamo come una nostalgia legati a un cordone ombelicale di un'esperienza che ci ha generati, che ci è stata madre, e dunque ci ha generato tra coccole e nutrimento, come fanno le madri, giustamente, le madri buone, quelle che coccolano e nutrono, no? Poi è arrivata la vita e ha dato un taglio al cordone ombelicale, no? E noi però non lasciamo andare. E ci sembra che l'unico modo di essere potentemente cristiani sia quello lì, no? Sia quello di stare 6 sere alla settimana in parrocchia, 10 sere alla settimana sul muretto davanti alla parrocchia, tutta l'estate ai campi scuola, no? Cioè di stare in quel mondo, e cerchiamo di trovarne una versione compatibile con l'adultità, no? Diventiamo cristiani impegnati, devoti, molto pii, e soprattutto stracciamo l'anima a tutti quelli che non fanno così, no? Accusandoli di non essere altrettanto pii, no? Invece non è così, no? Bisogna che la nostra esperienza di discepolato, che si è sentita madre di quell'incontro col Cristo, che l'ha coccolato e nutrito, diventi l'esperienza di una donna, rientri nella folla, non si senta privilegiata, lasci che la forza che ci ha generato vada, che non abbiamo bisogno sempre di una parrocchia, di un gruppo, di un impegno, di un'identificazione, di un'emozione, che sappiamo stare in piedi sulle nostre gambe. Non ho spento il cellulare, chiedo scusa. Allora, questa figura di Maria ci dice esattamente questo. Maria deve lasciare andare. Deve lasciare andare. E la reticenza di Gesù è la possibilità, la condizione perché questo desiderio prenda la sua pienezza, la sua sovrabbondanza, prenda la sua forma giusta, no? L'altra figura fondamentale insieme a quella di Maria è quella dei servi, il dialogo tra Maria e i servi. E i servi fedeli sono questi che non dicono niente, che fanno, che prendono le giare vecchie, non le buttano via, prendono l'acqua vecchia, che la portano, poi la portano al maggiordomo, no? È la nostra vita, i servi sono la nostra vita quotidiana, sono rimanere là dove si è, fare ciò che ci compete, come dice Sant'Ignazio, no? La questione della vita adulta cristiana è fare ciò che ci compete, dice Sant'Ignazio. Uno dice, ecco, bravo, e che cosa vuol dire ciò che mi compete, no? È esattamente questa figura, i servi fedeli tengono il posto necessario per il miracolo del vino. Maria lascia andare e la reticenza di Gesù fa crescere il desiderio che Maria ha di dominare, di continuare a generare, lo purifica e lo sposta sull'azione dei servi, che è l'azione di fidarsi di una parola senza motivo, senza spiegazione, senza logica. I servi eseguono. E si dice, c'è quella piccola parentesina che Giovanni mette, no? Il maestro di tavola che non sapeva di dove venisse, infatti fa i complimenti allo sposo, parentesi, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. In questa parentesi per Giovanni c'è il segreto del discepolato. I discepoli fanno quello che fanno tutti, tengono il loro posto, fanno ciò che gli compete, capiscono, non capiscono, ma sanno. Ciò che li differenzia è che sanno. Non credono, sanno, è diverso. Hanno visto come Dio agisce. E non si dice, lo sapevano i servi, dunque vanno dal maggiordomo e gli dicono, no, ti sbagli, non devi complimentarti con lo sposo. Non è che sapere autorizza a rompere le scatole, a spiegare a tutto il mondo, ma i discepoli sanno e dunque possono continuare a tenere il loro posto, perché il loro sapere gli dà la forza necessaria per continuare a tenere il loro posto, a fare ciò che gli compete. Per questo si dirà nel Vangelo, siete servi inutili. Non è discredito, non vuol dire la falsa umiltà di non serviamo a niente, non siamo capaci di far niente. Vuol dire che noi teniamo il nostro posto e che ci fa discepoli il fatto di sapere. Di sapere che Dio regge questa storia. La conclusione di tutto il raccontino è Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. E qui c'è una strana costruzione in greco, espio accusativo, che è una costruzione di moto che non si usa normalmente per questa espressione. È proprio come se Giovanni ci volesse concludere questo racconto dicendo che i discepoli si slanciano, no? si spencolano, si sporgono su questo nuovo che viene mostrato, su questa eccedenza, su questa antiche nozze impietrite che possono diventare una nuova passione inebriante. Allora è chiaro che, come dire, la costruzione anche rispetto alla mediazione di Maria è molto interessante, no? Giovanni ha in mente tre poli, no? Tre questioni. C'è Cana, che è qui, dove si parla di vino, dove c'è questo sbilanciamento sul nuovo. Poi Maria sarà di nuovo ai piedi della croce, che è dopo l'ultima cena, dove si è parlato di nuovo di vino, e che è di nuovo un banchetto. E poi ci sarà la donna dell'Apocalisse, quella di cui abbiamo più volte commentato il testo, che partorisce tra i dolori. Maria è proprio la figura del discepolato, no? All'inizio di questo annuncio, di questa esperienza di un regno, di un matrimonio nuovo con Dio, sotto la croce dove le viene detto, dunque qui sta dalla parte dei servi, rientra nella folla, una donna, non deve cercare particolarità, deve tenere il proprio posto, non c'ha niente di speciale, sa. Conserva le cose nel suo cuore, ci dice Luca raccontando i Vangeli d'infanzia, uguale, la stessa logica. Sotto la croce gli viene detto, gli viene restituita la sua maternità, peccato che non riguarda più Gesù. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, di un altro. Cioè, non solo, bisogna tagliare il cordone ombelicale e ritornare a tenere il proprio posto, ma secondo passo, quello tosto, bisogna assumere un'altra maternità, che un genno. E poi, terzo, che secondo logica dovrebbe essere il primo, bisogna di nuovo partorire. Il capitolo dopo, il capitolo 3 di Giovanni, è la discussione tra Giovanni, tra Gesù e Nicodemo, come può un uomo rinascere quando è vecchio? E Giovanni ce lo ridirà con la figura della donna che partorisce in cielo, no? Bisogna di nuovo partorire, non solo accettare una maternità altra, ma proprio ripassare le doglie del travaglio, cioè accettare che questa maternità non è a buon mercato, anzi è minacciata dal drago. Bisogna ripartorire se stessi, dicevamo commentando Apocalisse. Allora, questa figura di Maria è bellissima perché è noi, no? È la nostra storia di una relazione con Dio, no? Nessuno si è avvicinato all'esperienza cristiana se non perché ha avuto una gioia, no? Una gratificazione, una piccola festa iniziale, perché è stato accudito in qualche modo, nutrito, no? Generato, perché aveva 15 anni, perché si sentiva solo, perché non sapeva di sé, della propria vita, per i mille motivi per cui ciascuno di noi ha cominciato a bazzicare i mondi delle parrocchie, delle chiese, dei campi scuola, no? Ma poi questo cordone ombelicale, che pure è fondamentale, a un certo punto ne veniamo espropriati, siamo spinti in una solitudine, nel ritornare nella folla, nell'essere di nuovo donna e non madre, no? Come se nessuno si occupasse di noi, no? E dove ci viene chiesta la fedeltà dei servi. E questo ci prepara a reggere il momento del Calvario, quello che prima o poi arriva per tutti, in cui bisogna imparare a avere altri figli e altre madri, a non sapere solo più della propria vita, ma cominciare a esercitare compassione anche sulla vita degli altri. E alla fine, se siamo fedeli in tutto questo, riusciremo a partorire noi stessi di nuovo, no? Come ciò che viene proposto a Nicodemo. Dunque, che strano incontro è queste nozze, con questo concludo. È un incontro che nasce dalla forza e non da un bisogno, almeno apparentemente, nasce da una festa, ma questa festa è mancante, cioè l'esperienza della fede nasce nella nostra forza, ma la nostra forza da sola, quando si esercita nella fede, scopre che non basta. Ci viene chiesto di sceglierci, di esserci, di dire: sono qui, sono in piedi, non cerco per bisogno, la mia vita è bella. Ma contemporaneamente il primo atto di fede che facciamo è scoprire che abbiamo solo 6 giare e non 7, e che non abbiamo vino abbastanza per gli invitati. In questo Gesù è reticente, è antipatico, pone un'esigenza, come fa sempre negli incontri, pone un'esigenza che non è mai per un'esigenza di ordine morale, eccetera, eccetera. L'esperienza dell'incontro di una fede nasce da una forza, e questa forza viene misurata con un'esigenza, che è l'esigenza di tenere il proprio posto. Si è rimandati alla nostra vita, a fare i servi. Perché solo ripassando di lì possiamo imparare: i suoi discepoli credettero in lui, è la conclusione del brano. Possiamo imparare a credere in lui, cioè a sbilanciarsi su quella parte di noi, e questo è l'esercizio necessario per imparare realmente ad appoggiarsi su quella parte di noi che non è nelle nostre mani. Bisogna essere espropriati per poterlo fare. Dunque, questo è l'incontro con l'esperienza di fede. La fede è una festa di nozze in cui un matrimonio impietrito, come le giare, diventa vino che inebria.